Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Manca ormai solo ancora una manciata di giorni a Natale, 6 per l'esattezza, e oggi vorremmo farvi il nostro regalo di Natale. Una mezz'ora in compagnia di padre Anselm Grün, monaco benedettino tedesco, è uno dei più noti, apprezzati e fecondi autori di spiritualità cristiana a livello europeo. Da Corinne Zauk il più cordiale benvenuto a Chiesa in diretta. Negli anni il monaco che insegna la spiritualità ai manager, come viene anche chiamato per la sua capacità di parlare di leadership e counseling, ha venduto 20 milioni di copie e i suoi libri, circa 400, sono stati tradotti in 28 lingue. Una superstar della spiritualità, certo, ma anche un monaco che vive le sue giornate scandite dai millenari riti e tempi della spiritualità benedettina nell'abbazia di Münsterschwarzach, una delle più antiche della Baviera, insieme ad altri 80 confratelli.
Ich bin in einer ganz katholischen Familie aufgewachsen. Wir waren 7 Kinder. Mein Onkel und meine Tante, die waren auch Benediktiner und Benediktinerinnen.
Sono cresciuto in una famiglia molto cattolica. Eravamo in 7 figli e mio zio e mia zia erano benedettini. Ricordo che a 10 anni rimasi molto toccato quando mi accostai alla prima comunione. Quando ne parlai a mio padre chiedendogli se pensava che potesse essere una strada per me, ne fu subito entusiasta. E così a 10 anni sono andato in collegio da mio zio, qui nell'abbazia di Schwarza. Dall'età di 10 anni il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare monaco. Naturalmente ci sono stati dei momenti di crisi durante l'adolescenza, prima dell'esame di maturità. Ad un certo punto non sapevo se andare a studiare biologia o entrare tra i gesuiti, perché avevano i migliori teologi e io ero molto ambizioso a quel tempo. Ma infine ho scelto di entrare qui, di diventare benedettino. Mi affascinava il mondo delle missioni e naturalmente anche tutto il mondo benedettino, le liturgie.
Mission hat mich auch fasziniert, natürlich auch das benedettinische, die Liturgie.
Da diversi anni a questa parte la regola scritta nell'anno 540 da Benedetto da Norcia perché diventasse il riferimento delle future comunità benedettine ha conosciuto un grande interesse anche da parte del mondo laico. Oltre ad essere dettagliatissima e concreta e comprendere ogni aspetto della vita comunitaria, da quelli più concreti a quelli più spirituali, la regola ha dotato l'ordine benedettino di uno strumento capace di farne il vero motore dello sviluppo dell'economia dell'Occidente. E per questo oggi sta attirando ancora l'attenzione in particolare del mondo imprenditoriale che cerca un nuovo modo più umano di essere e di fare impresa. Alla base della regola di Benedetto c'è il principio dell'ora et labora, prega e lavora, ben più, come ci spiega padre Anselm, della semplice alternanza tra due attività.
Ja, es geht nicht nur ora et labora, dass wir genügend Zeit haben zum Beten und genügend Zeit zum Arbeiten, sondern dass die Arbeit aus dem Gebet herauskommt.
Nella regola dell'ora et labora non si tratta solo di conciliare preghiera e lavoro, nel senso di ritagliarsi un tempo per pregare e un tempo per lavorare, ma di fare in modo che il lavoro nasca dalla preghiera, che il lavoro stesso diventi preghiera. Quando mi abbandono al lavoro, allora mi libero dal peso di me stesso, come accade nella preghiera. Così come nella preghiera mi abbandono interamente a Dio, così l'obiettivo di qualsiasi lavoro è quello di donarsi alle persone. E se io mi dono attraverso il mio lavoro agli altri, tutto il mio fare assume una qualità nuova, perdendo quell'aggressività che spesso lo caratterizza. Se invece lavoro per il mio ego e sono costantemente preoccupato di dover dimostrare qualcosa, finisco per esercitare un effetto negativo su tutto ciò che mi circonda. Quando invece uno si abbandona, lascia andare l'ego, mettendosi semplicemente al servizio degli altri, del lavoro stesso, allora il lavoro diventa vivificante.
E questo attira, interessa anche ancora oggi.
Sì, tengo molti seminari sulla leadership. Nei prossimi giorni inizierà un nuovo seminario sul tema di come guidare le persone e risvegliarle alla vita. Vi parteciperanno imprenditori e manager di varie aziende. Mi fa sempre molto piacere vedere che si rivolgono ad un monastero per essere aiutati. Nel corso di questi seminari io non insegno loro come possono guadagnare di più, ma come possono risvegliare la vita nelle persone, come possono praticare una forma umana di leadership. Ciò che noi benedettini mettiamo in luce è che non si possono guidare bene gli altri se non sappiamo condurre bene noi stessi. Oggi ci sono molti leader che hanno imparato ad usare gli strumenti di leadership e management, ma poi non sanno trasmettere e infondere fiducia. Se la mia persona emana sfiducia, allora finisce che trasmetto l'opposto di quello che vorrei effettivamente trasmettere.
Se oggi Anselm Grün trasmette serenità con le sue parole misurate, la sua fluente barba bianca, il monaco conobbe stagioni più inquiete. Nato nel 1945, il giovane Anselm fu un ragazzo del 68.
Sono entrato nell'ordine nel 1964. Nel 1968 ci siamo ribellati a molte cose, cercando altre vie, finché, insieme ad alcuni confratelli, ci siamo imbattuti nei padri della Chiesa, monaci che vissero nel IV secolo e che ci hanno affascinato per la loro saggezza. Abbiamo iniziato a tenere dei corsi su di loro e padre Fidelis, specialista del monachesimo, mi ha invitato a scrivere per la nostra rivista qualcosa sulla preghiera e sulla conoscenza di sé. L'editore mi ha subito chiesto di scrivere un libro sull'argomento. Abbiamo notato che la gente capiva e apprezzava questo tipo di spiritualità, un linguaggio nuovo rispetto a quello moraleggiante di molti autori della Chiesa. È così che tutto è cominciato. Abbiamo cercato nei padri della Chiesa le risposte alle nostre vite e ai nostri bisogni, quelli di oggi. Se personalmente mi fosse sempre andato tutto bene, non avrei mai scritto un libro, perché scrivere era anche un mio tentativo di dare delle risposte alle mie crisi.
È una risposta alle sue crisi giovanili. Li venne anche dallo psichiatra, psicanalista, antropologo e filosofo svizzero Carl Gustav Jung.
Bei Jung hat mich fasziniert, dass er ein Gespür hat für das Religiöse, für Rituale, für Symbole.
Ciò che mi affascinava di Jung era la sua sensibilità verso la religione, per i riti, i simboli. Questo ha dato a noi, la generazione del 68, che allora dubitavamo di molte cose, la conferma che quello che stavamo facendo da monaci, la liturgia, le feste dell'anno liturgico, non era qualcosa di antiquato, ma qualcosa che faceva bene all'anima. Jung chiamava il calendario liturgico un sistema terapeutico. Le feste richiamano in noi immagini archetipiche che ci fanno bene, che ci mettono in contatto con il nostro autentico sé. È questo che mi ha sempre affascinato in Jung. Da un lato il suo senso della religiosità e dall'altro il fatto di aver messo in luce che la nostra fede si fonda anche sulla ragione. Jung mi ha aiutato a rafforzare la mia fede, la mia attività religiosa, la mia spiritualità, attraverso la ragione. Non per fondarla totalmente su di essa, ma per rafforzare questo legame.
Dietro e dentro le quattro importanti torri che rendono inconfondibile il profilo dell'abbazia di Münsterschwarzach si celano non solo una ritualità millenaria e la vita quotidiana di 80 monaci, suddivisa secondo la regola dell'ora et labora, ma anche un'esperienza iniziata nel 2014 con l'accoglienza e l'accompagnamento di una ventina di uomini in fuga. Li chiamano proprio così, non profughi o immigrati, provenienti da Afghanistan, Siria, Eritrea, Somalia, a cui offrono uno spazio per vivere. Non un luogo dove stare per sopravvivere, ma un solido punto di partenza per prendere in mano il progetto che hanno per la loro vita. L'altra sorpresa che si cela tra le mura dell'abbazia è la Recollectio House, una casa per riprendersi, per ritrovarsi quando la vita si fa difficile.
Seit 30 Jahren führen wir dieses Recollectio House und ich bin nach wie vor auch der geistige Leiter.
Da 30 anni gestiamo la casa Recollectio e io ne sono il direttore spirituale. Vi lavorano tre psicologhe, per la parte psicologica, oltre ad una direttrice teologica. Quindi tre donne che lavorano come terapeute, alcuni monaci e una suora che si occupa dell'accompagnamento spirituale. Da noi vengono non solo sacerdoti e religiosi, ma anche uomini e donne impegnati nella Chiesa o che hanno o hanno avuto un vissuto all'interno della Chiesa. I motivi per cui vengono da noi sono diversi, per lo più sono esausti, si sentono spiritualmente in crisi e vuoti dentro. Fanno fatica nella predicazione, ci sono conflitti in parrocchia, si sentono sopraffatti dalle richieste della comunità. A volte pesa la forma di vita, il celibato. Poi anche gli stati d'animo depressivi. E naturalmente le ferite che ci si porta dietro dall'infanzia, che spesso emergono durante l'accompagnamento. Ad esempio il fatto di essere stati emarginati da piccoli o i sensi di colpa inculcati dai genitori. Tutte cose che poi influenzano i nostri comportamenti.
Als Kind man der Außenseiter war oder dass man ständig Schuldgefühle eingeimpft hat bekommen von den Eltern und das wirkt sich dann einfach im Tun.
Lei accennava, padre Anselm, tra le diverse cause che portano i sacerdoti a vivere stati d'animo depressivi, a vivere vuoti esistenziali, anche il celibato. Come accompagnate i preti in questo delicato ambito e qual è la vostra posizione su questa regola che la Chiesa Cattolica prevede per i suoi preti?
Via per collezione, sagen, Ehelosigkeit ist ein guter Weg, aber nicht für alle.
Qui a casa Recollectio diciamo che il celibato è una buona via, ma non per tutti. Personalmente ho anche accompagnato sacerdoti che poi si sono sposati e che potrebbero continuare ad essere dei buoni sacerdoti. Secondo me il celibato dovrebbe essere posto come una scelta facoltativa. Per molti è una buona cosa, per alcuni non lo è. Nella vita religiosa è chiaro. Monaci e celibato sono inscindibili, ma per i preti non è necessariamente così. Sarebbe certamente più onesto e trasparente se ci aprissimo anche ad altre forme di sacerdozio.
L'obbligo del celibato non è direttamente tra i suoi temi, ma attualmente la Chiesa Cattolica sta facendo un passo che mai nella sua millenaria storia ha compiuto. Ossia si sta preparando al sinodo sulla Chiesa che avrà luogo nel 2023, coinvolgendo nella sua preparazione tutti i battezzati, praticanti e non. Con quali aspettative vive lei questo momento?
È certamente importante che la Chiesa Cattolica si apra al dialogo tra vescovi e laici, tra donne e uomini, in modo che tutti siano ascoltati e che riflettano insieme su come sarà la Chiesa del futuro. Il Sinodo dovrebbe anche affrontare la questione della spiritualità. Dove può portarci la spiritualità? Ma occorre anche una riflessione sulle strutture. Ci permettono di vivere una vita buona? O di che cosa ha bisogno la Chiesa per dare una risposta alle domande del nostro tempo? Per me la Chiesa è un'istituzione molto importante, un luogo dove le persone o i gruppi di persone possono vivere insieme. E ancora, le parrocchie sono oasi spirituali. La Chiesa dovrebbe dare una risposta a questo. È davvero importante entrare in dialogo. Cosa ci contraddistingue oggi come cristiani e come Chiesa? È importantissimo riuscire a stabilire una buona interazione tra piano spirituale e strutture.
Also, dass wir beide Ebenen, die strukturellen Ebenen und die spirituellen Ebenen miteinander gut verbinden.
Padre Anselm Grün, accanto ai libri che ha scritto, ha anche un sito internet che si chiama Einfach Leben, che a seconda di dove cade l'accento può significare vivere semplicemente o semplicemente vivere. Si potrebbe dire che è questo il duplice segreto di una vita armoniosa, serena, risolta, come cerca di trasmetterla attraverso i suoi libri, la semplicità.
Sì, è certamente qualcosa di importante. Abbandonarsi semplicemente alla vita, penetrare la vita. La vitalità è certamente anche il segno del vero cristiano. Gesù è venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La vita scorre collegando le persone. Vivere semplicemente, senza lussi che complicano la vita. Avere uno stile di vita semplice. In fondo, non abbiamo bisogno di molto. Condurre uno stile di vita semplice è importante anche per quanto riguarda il cambiamento climatico.
È wichtig beim Thema Klimawandel, dass wir einen einfachen Lebensstil haben.
Eh sì, il cambiamento climatico e l'ecologia integrale, che dice di un mondo interconnesso dove gli eccessi del mondo occidentale si ripercuotono in maniera drammatica sui più poveri e fragilizzati. Un tema che ha subito una grande accelerata anche in ambito cattolico grazie all'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, ma che all'abbazia di Schwarzach da tempo era stato affrontato e a cui erano state trovate soluzioni concrete.
Mi ha fatto molto piacere che Papa Francesco abbia scritto di questo e che lo abbia fatto non in modo moraleggiante, ma in modo scientifico, lasciandosi consigliare da scienziati esperti. Penso che sia un documento importante e anche una sfida per noi come Chiesa. Nel nostro monastero abbiamo fatto installare alcuni ecoprogetti. Generiamo il 140% della nostra energia da fonti rinnovabili, come acqua, sole, vento e biomassa. Per noi è stato molto importante realizzare concretamente qualcosa in questo senso. Abbiamo realizzato questo ecopercorso, questo progetto energetico, già nel 2000 e poi l'abbiamo perfezionato nel tempo. L'enciclica ci ha spronati a continuare a mettere in discussione il nostro stile di vita e a chiederci dove consumiamo ancora troppa energia, dove la nostra impronta ecologica è ancora negativa.
Ecologischer Fußabdruck doch noch negativ.
Certo, ci vuole un cuore grande per pensare e prendersi cura di tutto e tutti. Il cuore grande, per San Benedetto di Norcia, fondatore dei Benedettini, una conditio sine qua non.
Das weite Herz ist bei Benedikt ein wichtiger Ausdruck, also für ihn.
Avere un cuore grande è un'espressione importante per Benedetto. Per lui rappresentava la meta del cammino spirituale. San Basilio diceva: Dio può abitare solo in un cuore grande. E oggi, in particolare, avere un cuore grande significa avere a cuore le persone ed essere aperti ai loro bisogni. Oggi rischiamo di cadere nella trappola della divisione, di dividerci tra gruppi diversi. Un cuore grande è invece aperto a tutti. Questo non significa che non abbia contorni chiari, semplicemente lascia entrare le persone senza dire immediatamente «tu pensi in modo sbagliato». Significa ascoltare e chiedersi «perché la pensi in quel modo?». «Quali sono le tue paure?». Un cuore grande è anche tollerante e non è così meschino da dover sempre mettere dei paletti o aggredire gli altri.
E questo è tanto più vero oggi, in questo momento della nostra storia, dove siamo alle prese con un virus che modifica le nostre abitudini, i modi con cui eravamo abituati a vivere la nostra socialità e che ci porta anche a divisioni e fratture legate ai diversi modi di affrontare la crisi e soprattutto le strategie per uscirne. Nel suo ultimo libro tradotto in italiano, La piccola farmacia delle cose che consolano Sapienza per tempi ostili, uscito per le edizioni San Paolo, lei dà delle indicazioni concrete proprio per affrontare la solitudine, la tristezza, i rimorsi, le paure di questo tempo.
Durch der Coronavirus zeigt, dass es eine unfreundliche Zeit ist, aber es gibt auch sonst unfreundliche Zeiten, die
Il coronavirus mette in evidenza il fatto che stiamo vivendo un tempo ostile, ma non è solo colpa del virus. Ci sono pressioni anche nel mondo del lavoro. Pressioni sul lavoro, pressioni in famiglia, pressione che viene dall'esterno e pressioni nei confronti dei figli che stanno diventando sempre più forti. E poi c'è il clima sociale, un diffuso sentimento di lutto. Effettivamente questi sono tempi ostili e la gente ha davvero bisogno di aiuto e sostegno interiore, di conforto. Non semplicemente di essere consolata, non solo a parole. Confortare le persone significa dire loro che ce la possono fare, che hanno risorse sufficienti per resistere. Oggi si parla molto di resilienza, ma preferisco parlare di spiritualità. Una spiritualità che ci mette in contatto con le nostre fonti interiori, con la nostra forza interiore e che ci permette di affrontare le sfide che arrivano dall'esterno.
Mit inneren Kraftquellen in Berührung kommen, um eben der Situation von außen gewachsen zu sein.
E quindi la spiritualità, la capacità di penetrare nel profondo di noi stessi, di ascoltare, di ascoltarci, di affidare, di affidarci, che ci porta a quella vita buona di cui lei parla nei suoi libri.
Ein gutes Leben ist einmal, dass ich selber lebe, anstatt gelebt zu werden durch die Erwartungen der anderen.
Condurre una buona vita significa innanzitutto che sono io a vivere e non lascio che siano le aspettative degli altri a determinare la mia esistenza. Una buona vita è lasciare impressa nel mondo una traccia che fa bene agli altri, una traccia di mitezza, di amore, di benevolenza. Una vita è buona quando diventa una benedizione per gli altri. Quindi non dovremmo sempre e solo girare intorno a noi stessi per cercare di ottenere più vantaggi possibili. La vita è buona quando scorre, e scorrere significa raggiungere altre persone, diventando benedizione per tutti.
Abbiamo parlato di tempi ostili, quelli che stiamo vivendo, quelli caratterizzati dal coronavirus. Tra i tanti flaconcini che fanno idealmente mostra nella sua piccola farmacia delle cose che consolano, mi sembra che quelli che rappresentino un vero balsamo contro tutti i mali e per tutte le stagioni siano quelli che portano l'etichetta perdono e riconciliazione.
Ja, die Versöhnung ganz bestimmt sich aussöhnen mit seiner eigenen Geschichte.
Sì, sicuramente la riconciliazione. Dobbiamo assumere la nostra storia. Molti sono cinici con se stessi o sono amareggiati perché la vita non è andata come doveva. La riconciliazione è il presupposto per guarire, per essere equilibrati, per riconciliarci con la vita anche se forse non è andata come volevamo, con tutto ciò che ci è mancato. Con tutte le sue fratture. Se sono riconciliato, posso lasciare una buona traccia in questo mondo, nonostante tutto. La riconciliazione porta alla pace interiore. Dobbiamo riconciliarci con le ferite del passato. E tutti noi ci portiamo qualche ferita dall'infanzia. Se sperimento la riconciliazione, allora, come dice Hildegard von Bingen, riesco a trasformare le ferite in feritoie. E diventiamo capaci di dire che tutto ciò mi ha reso più forte, mi ha aperto alla vita, mi ha ricostruito per andare incontro alle persone, mi ha aperto a Dio. E allora smetto di sentirmi vittima e inizio a reagire attivamente. E sento che divento sempre più autentico, più trasparente, più misericordioso.
Spüre, dass es mich antreibt, authentischer, ehrlicher und barmherziger zu werden.
Siamo arrivati alla fine di questo tempo, di questo prezioso tempo trascorso con padre Anselm Grün, monaco benedettino tedesco dell'abbazia di Münster-Schwarzach e autore di un numero pressoché infinito di bestseller di natura spirituale tradotti in 28 lingue. E prima di lasciarci vorrei chiedere a padre Anselm di esprimere un augurio per gli ascoltatori di Chiesa in Diretta.
Für mich ist eine wichtige Botschaft an Weihnachten, was wir im Credo bekennen, descendit
Per me un messaggio importante per il Natale è sentire che Dio è sceso nella nostra umanità, nella nostra stalla. Auguro perciò a tutti i radioascoltatori di avere il coraggio di scendere nelle proprie profondità, nelle proprie paure, per affrontare il buio e l'ignoto della propria anima. Scendervi con Cristo, che porta luce e amore, affinché anche la nostra stalla si trasformi. Dovremmo sempre ricordarci che Cristo non è nato in un palazzo, ma in una stalla, anche nella mia stalla, portandovi una luce nuova, una luce mite e delicata. È sotto questa luce che dovremmo guardare a noi stessi e a tutte le persone che ci circondano. Ecco ciò che vi auguro per Natale.
Ein freundliches Licht bekommt, ein mildes Licht. Und dieses milde Licht auf sich selber und auf die Menschen um sie herum, das wünsche ich Ihnen an Weihnachten.
E sulle note di questo canto scelto da padre Anselm Grün, vi ringrazio per averci seguiti e di cuore vi trasmetto a nome di tutta la redazione di Chiese in diretta i nostri più cari auguri per un sereno Natale, non prima però di aver ringraziato il tecnico Davide De Donatis che mi ha assistito questa mattina dallo studio e Diego Pitruzzella che ha prestato la sua voce a padre Anselm Grün nella sua traduzione italiana.
Es ist ein Rosenspruch.